Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Ci sono certe parole che se comprendiamo il significato ci danno grande gioia. Qual è la parola più bella che esiste? Credo, non è scritto nella Bibbia, la parola più bella che esiste è, ma io credo, e mica io, è una cosa, ci sono tanti canti di questo, la parola Gesù. Tanti parlano dell'amore, ma Gesù è l'amore che raggiunge noi. E per uno che capisce la realtà del peccato e del giudizio, la parola Gesù, se si capisce chi è, quindi non la parola in sé staccata dalla persona, ma la parola che ti fa pensare alla persona, diventa la parola più meravigliosa della vita, perché comprende l'amore, comprende la salvezza, comprende tutto. Un'altra parola meravigliosa, strettamente legata a Gesù, è la parola grazia. Quando una persona capisce la parola grazia, capisce di averne bisogno, ma che c'è in Cristo, sentire la parola grazia dice, è vero. Allora, ieri sera ho peccato. Siamo stati a cena con una famiglia e non ho parlato di Cristo e non ho parlato della grazia. E mi sono reso conto che era una bella serata sprecata. E ho detto a Serena, non sono stato una buona guida. Non sono stato una buona guida. Perché io posso incontrarmi con qualche amico conoscente del mondo e avere una bella serata, bella, bellissima, ma con credenti, di non parlare di Cristo, di non parlare della grazia di Dio. E io non voglio fare quello. Io non voglio sprecare opportunità preziose, perché non ne ho tutti i giorni. Ma in casa, grazie a Dio, sì. Ma non con altri. Non voglio vedere voi senza parlare del nostro comune Signore. Stare bene insieme e non edificarci è un inganno. Voglio vedere la grazia come preziosa. Voglio utilizzare, avvalermi di ogni privilegio che Dio mi dà di trovarmi con credenti. Perché non posso essere edificato con non credenti. E non voglio mancare di essere edificato con credenti. Quindi una bella martellata nel mio cuore oggi. Che non ho onorato il mio Signore, non ho edificato le persone strapreziose e quindi non voglio sprecare le opportunità che Dio mi dà. Chiaramente, soprattutto, voglio parlare della grazia tutti i giorni in casa, ma voglio parlare della grazia ogni opportunità che ho con altri credenti, perché abbiamo bisogno? Abbiamo tanto bisogno. Quindi la parola grazia, se ci penso, è una parola meravigliosa. Allora, io vorrei... Cos'è la grazia? La grazia è il bene che Dio ci fa quando in realtà meritiamo il male. Dio ci salva per grazia. Ogni dono che abbiamo è un dono di grazia. La grazia di Dio ci salva dai nostri peccati e ci insegna come vivere mentre aspettiamo di vedere Cristo. Guardiamo insieme stasera Tito 2, 11 e 12, la prima parte di 12. E Dio volendo, forse la prossima settimana, vedremo il resto di questi tre versetti, quattro versetti. Tito 2, da 11 a 14. Infatti, la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini e ci insegna a rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze, perché viviamo nella presente età sobriamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro, Gesù Cristo, il quale ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificare per sé un popolo speciale, zelante nelle buone opere. Guardiamo insieme versetto 11. La grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini. Che cos'è questa grazia? E cosa intendi con tutti gli uomini? In che senso è apparsa la grazia a tutti gli uomini? E vogliamo pensarci qualche minuto. Iniziamo considerando la grazia. La grazia consiste nella bontà di Dio non meritata, quando si merita il contrario. Noi meritiamo da Dio solo il male, la condanna. Quindi se uno ti chiede come stai, la vera risposta, molto meglio di quello che merito. Se è una giornata terribile, molto meglio di quello che merito. Ricordarlo per dirlo ti trasforma la vita. Perché mentre gli altri si lamentano nelle tue condizioni, tu hai gioia. Dio benedice tutti gli uomini con benedizioni comuni, come il sole, la pioggia e tante cose belle, buoni cibi, eccetera, tutto che l'uomo non merita. Però, per grazia sua, Dio ricolma alcune persone con di benedizioni spirituali che durano per tutta l'eternità. La grazia di Dio, quindi, è la bontà di Dio che Dio riversa senza limiti sugli uomini peccatori che ha scelto, che meriterebbero soltanto la punizione divina. La grazia più grande è la grazia della salvezza e tutto quello che vi è collegato. Allora, la grazia è questa immensa bontà di Dio, espresso in azioni e benedizioni nei confronti di uomini peccatori che Dio ha scelto di salvare per nessun merito loro. Dio salva e santifica questi uomini e persone per portarli nella sua presenza per tutta l'eternità. Abbiamo visto insieme questo incidente dove, senza ombra di dubbio, le persone in quella macchina, furgoni, erano uccisi. Cioè, e mi sono chiesto, ma erano pronti? Erano pronti? Immagino, essendo furgoni, che era una famiglia. Non era una macchina, erano furgoni. Quindi i furgoni, spesso in America, era in America, spesso una famiglia ha furgoni. 3, 4, 5 figli, di solito va così. Due persone non prendono furgoni, di solito. E mi sono chiesto, quando ho visto quello, ma erano pronti? Perché non c'era tempo di prepararsi. Non a lì. La grazia di Dio salva. Infatti dice, la grazia salvifica di Dio è apparsa. E salva. Grazia salvifica. Ma da che cosa salva? Allora, nella Bibbia, quando parla della salvezza, da che cosa salva? La prima cosa che viene menzionata ripetutamente, da che cosa salva la grazia? Quella è la seconda cosa. La prima cosa, quando l'Evangelo viene predicato, più la cosa che viene dichiarato Dio offre salvezza da i nostri peccati. Dall'ira di Dio è una conseguenza, ok? Ma non è la radice. La radice è dai nostri peccati. Per esempio, Matteo 1, l'angelo annuncia la nascita di Gesù Cristo, Matteo 1, 21, vi leggo io, parlando di Maria, dice, ella partorirà un figlio e tu gli porrai il nome Gesù, perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati. In Atti 2, Atti 3, che noi come chiesa stiamo studiando, Pietro predica l'Evangelo e così dice, Dio offre il perdono dai peccati. Questo è il beneficio. Questo è quello da cui ci salva la grazia di Dio. Ci salva dai nostri peccati. Il nostro peccato è un giogo che ci lega, ci rende schiavi e ci porta alla condanna eterna. La grazia di Dio per mezzo di Cristo ci salva non solo dalla condanna del peccato, ma dal peccato stesso, in modo tale che non siamo più schiavi del peccato. Perciò è una grazia salvifica. Allora, salvandoci dai nostri peccati, ci salva anche dall'ira di Dio, come frutto, quella ira terribile che Dio riverserà su tutti i peccatori che non vengono salvati per tutta l'eternità. Non c'è nulla in questa vita paragonabile all'ira di Dio. Non devi mai pensare, oh, la mia vita è pesante, è difficile. Non si capisce difficile. Non c'è nulla qui che è paragonabile all'ira di Dio per tutta l'eternità. Ma minimamente paragonabile. Tutti i piaceri di questo mondo saranno dimenticati appena arriva l'ira di Dio. Ricordate in Luca il ricco e Lazzaro, il ricco che si divertiva splendidamente tutti i giorni e quando si trova subendo l'ira di Dio, che gioia gli dava tutti quei piaceri che aveva avuto per anni e anni e anni? Zero. Zero. E l'ira di Dio durerà per tutta l'eternità. La grazia di Dio ci salva dall'ira imminente. In 1 Tessalonicesi 1:10, voi Dio vi ha salvati per aspettare dai cieli il suo figlio che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera dall'ira a venire. In Romani, essendo giustificati per fede, questo capitolo 5, molto più dunque, essendo ora giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui, per mezzo di Cristo. La grazia di Dio tramite Gesù Cristo ci salva dall'ira immanente, la terribile ira che sarà rivelata al giorno del giudizio, oppure sarà rivelata al momento che uno muore e si trova davanti all'ira di Dio e durerà per sempre. Quindi è importantissimo annunziare la salvezza mentre c'è tempo, affinché anche altri possano essere salvati da questa ira. Allora, leggendo il versetto, dice, la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini. Oppure si può tradurre, benissimo, è apparsa per tutti gli uomini. Che cosa significa? Allora, è evidente che questo versetto non intende dire che la grazia salvifica è apparsa ad ogni uomo nel mondo, perché sappiamo che ci sono persone che non hanno mai sentito l'Evangelo. Allora, in che senso è apparso a tutti gli uomini? Molto spesso la parola tutti ha vari sensi nella Bibbia, non vuol dire solo tutti nel senso di letteralmente ogni individuo. E per conoscere qui il senso, guardiamo a quello che era il messaggio biblico. Prima della morte e la risurrezione di Gesù, la salvezza arrivava a chi o tramite chi? Gesù in Giovanni 4, parlando con la donna samaritana, cosa dice? Voi, samaritani, ma noi giudei, perché la salvezza viene tramite i giudei.
Quindi la salvezza era aperta a tutti, ma dovevano venire ai giudei. Ma dopo la croce, la salvezza fu resa disponibile a tutti senza passare per giudaismo. Non era più per i giudei e i proseliti che diventavano giudei, era per tutti. Infatti, in Colossesi, Paolo parla di questa verità che viene chiamato un mistero, che nella Bibbia vuol dire una cosa che Dio aveva tenuto nascosto e poi a un certo punto rivela. Mistero vuol dire quello, vuol dire coperto e poi scoperto, reso, portato alla luce. Allora, il fatto che i gentili potevano essere salvati senza passare per giudaismo era il mistero. E Paolo in Colossesi 1, 25 a 27, leggo, parla di questo mistero, Cristo in voi, voi gentili. La Chiesa, di cui sono stato fatto ministro, secondo l'incarico che Dio mi ha affidato per voi, per presentare compiutamente la parola di Dio, il mistero che fu tenuto nascosto per le passate età e generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi, ai quali Dio ha voluto far conoscere quali siano le ricchezze della gloria di questo mistero fra i gentili, che è Cristo in voi, speranza di gloria. Quindi il mistero è che adesso voi gentili potete essere salvati. La salvezza non è per alcuni, è per tutti gli uomini. È apparsa a tutti gli uomini, a tutte le classi di uomini, in ogni gruppo, ogni cosa. Allora, in Tito 2, Paolo aveva parlato, Tito insegna agli anziani e alle anziane e alle giovani e ai giovani come vivere e insegna poi agli schiavi come vivere. Schiavi? Ma schiavi sono quasi sotto esseri umani? Ma possono anche essere loro salvati? E lui dice, la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini. Non solo nazionalità, ma anche classi di uomini. Non c'è distinzione. Allora, in parole semplici e anche parole meravigliose, ciò significa che la grazia salvifica di Dio è anche per te. Non importa quanto gravi siano i tuoi peccati, non importa quanto nero sia il tuo cuore, la grazia salvifica di Dio è anche per te, se tu ti ravvedi e credi veramente in Gesù Cristo. La donna samaritana era stata con tanti uomini, ma la grazia salvifica la rese una donna pura. Il pubblicano che pregava nel tempio sapeva di essere un grande peccatore, avendo probabilmente frodato varie persone da anni. Ma la grazia salvifica di Dio lo salvò in un attimo ed egli tornò a casa sua giustificato quel giorno. L'apostolo Paolo, prima della salvezza, era un bestemmiatore, un grande peccatore. Ma la grazia salvifica di Dio lo trasformò in un servo di Dio. E tu, caro amico, cara amica, chiunque tu sia, la grazia salvifica di Dio è anche per te, se tu ti ravvedi e credi in Gesù Cristo. Quando Dio salva qualcuno con la sua grazia, questa grazia non solo toglie la condanna, ma cambia il cuore di quella persona. Infatti, quante volte in Giovanni leggiamo le mie pecore ascoltano la mia voce ed esse mi seguono, perché il cuore è nuovo. E così inizia l'opera della santificazione, per far diventare santa, non solo legalmente, ma di fatto, questa persona, in modo tale che può stare nella presenza di Dio, che è un meraviglioso luogo per tutta l'eternità. Leggete lì in Tito, vogliamo leggere ancora, versetto 11 e 11 e 12 e 13, dovrebbe andare bene, ecco qui. Infatti, la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini e ci insegna a rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze. perché viviamo nella presente età sobriamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro, Gesù Cristo. La grazia salvifica ci insegna a rinunciare a quello che appartiene ad una vita di peccato, per poi vivere in un modo nuovo. La parola che viene tradotto qui, insegnare, è quella parola, quel verbo, che vuol dire addestrare e educare, Efesini 6 per esempio. E viene usato altrove per descrivere il modo che un genitore deve educare il proprio figlio. Può essere molto più di solo insegnamento intellettuale. È un insegnamento intellettuale, pratico, accompagnato da disciplina quando serve, per portare il figlio ad ubbidienza ed essere ben preparato come adulto. Quindi la grazia salvifica di Dio ci insegna, ci educa, affinché sappiamo come vivere. Quindi non è una conoscenza intellettuale. In Matteo 28 Gesù diede il grande mandato: andate a tutto il mondo, facendo discepoli di tutte le nazioni, battezzando nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte le cose che vi ho comandato. Leggere la Bibbia per solo avere una testa non è lo scopo. Leggere la Bibbia è per cambiare il cuore. Che cosa ci insegna, guardando il brano, la grazia salvifica di Dio? Che cosa ci insegna? Versetto 12. Ci insegna a rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze. Ci insegna a rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze. La parola rinunziare qua è la stessa parola greca che troviamo nei Vangeli quando alla crocifissione di Gesù, la notte prima, quando viene arrestato, dice che Pietro lo negò. Quella parola negare Gesù è la stessa parola di questa parola. Quindi è una parola molto forte. Vuol dire negare categoricamente. Ricordate che Pietro, con giuramento, io non lo conosco. È una posizione, ma no, è fortissimo. Non ho niente a che fare con lui. E questo dice, ci insegna a rinunciare all'impietà e alle mondane concupiscenze. Vuol dire non lasciare alcun posto nella nostra vita per queste cose. Non è, dovrei non vivere così. Sì, so che dovrei. No, quello non è rinunziare. Rinunziare e combattere fino alla morte contro la nostra pigrizia, orgoglio, impurezza, egoismo e tutti gli altri peccati. È un combattimento. Il fatto che dobbiamo rinunziare a queste cose vuol dire che esse fanno parte della nostra natura umana e danno un certo soddisfazione alla nostra carne. Perciò rinunziare richiede un vero impegno insieme alla perseveranza. Dobbiamo combattere contro la nostra carne nella forza che abbiamo da Dio. Quindi dobbiamo impegnarci con la forza che Dio ci dà a rinunziare a certe cose. Ma a che cose dobbiamo rinunciare? Guardiamo. Di nuovo, la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini e ci insegna a rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze. La prima cosa a cui dobbiamo rinunziare è l'impietà. Il termine greco qui non è la parola tipica per impietà o malvagità. C'è un'altra parola che vuol dire malvagità. Questa è quella parola che vuol dire mancanza di riverenza. Cioè, è la parola reverenza con la lettera A in greco, che vuol dire non quello, come noi usiamo S in italiano, smisuratamente, senza misura, S in greco A, è la parola per una vita pia, di reverenza verso Dio, e questo A, quello. Ok? Quindi, è una vita senza vera riverenza. Attenzione, in sé, questo non vuol dire una vita di peccati. Una persona può avere una vita morale, facendo del bene, fedele nel matrimonio, non dice menzogne, non ruba, ma non ha riverenza verso Dio. E sarebbe empio, quell'uomo, quella persona. Il fatto di non avere riverenza è un grave peccato in sé, anche se agli occhi del mondo una persona così potrebbe essere considerata una persona buonissima. Per capire meglio l'impietà, è utile pensare un attimo al significato della parola riverenza, perché questo è senza riverenza. Avere riverenza nella vita vuol dire mostrare grande onore per Dio in ogni cosa. Vuol dire avere un santo timore di Dio e vivere costantemente in modo da onorare Dio e imitarlo nella sua santità. Dio ci comanda ad avere riverenza. Ci comanda a vivere dando gloria a Dio ogni giorno in tutto quello che facciamo. Cosa dice? Tutto ciò che dite o fate, tutto, fate la gloria di Dio. Fate nel nome di Cristo. Non c'è campo di vita. Non abbiamo tempo fuori del timbro dell'orologio. Ma adesso è tempo mio. Non c'è tempo mio. Siamo stati comprati a caro prezzo. Quindi, riverenza e vivere coscienti della presenza di Dio e la santità di Dio ogni minuto. E se qualcuno pensa, oh, ma quello è pesante, tu non hai capito quanto Dio è prezioso. Non hai capito che non c'è nulla che soddisfi il cuore come stare in stretta comunione con Dio. Allora, la riverenza è vivere alla gloria di Dio in tutto, in pietà, non è peccare, se non il peccato di non vivere in riverenza. Quello è in pietà. Ed è un gravissimo peccato che spesso gli uomini e purtroppo perfino credenti non riconoscono. Perché dicono, ma è una buona persona, è un buon padre, una buona mamma, guarda come cura la famiglia, guarda come vive, si dedica anche alla chiesa, all'opera di Dio. Ma non è riverenza. E una persona può fare tutto quello ed essere un empio. Perché non vive con vera riverenza per Dio. E la mancanza di glorificare Dio, che cosa suscita? L'impietà. Romani 1,18. L'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia degli uomini, che soffocano la verità nell'ingiustizia. L'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà. Noi potremmo dire, ma l'impietà non è tanto grave, perché almeno una buona persona. No, suscita l'ira di Dio. L'impietà si manifesta in tanti modi, come ad esempio nel cercare di innalzare se stessi anziché innalzare Dio. Non dare a Dio il primo posto nella propria vita è un altro esempio di impietà, perché significa privare Dio della riverenza che egli merita. Parlare in modo che non onora Dio e non onora gli altri è anche una manifestazione di impietà, come ad esempio le battute, gli scherzi, i piccoli commenti di disprezzo. Dobbiamo rinunziare totalmente a tutte queste cose. Purtroppo la nostra società è piena di impietà e perciò rinunziarvi vuol dire rinunziare a quello che spesso è stato finora il nostro modo di essere, di parlare, di agire. Quindi la grazia di Dio, la grazia salvifica di Dio, ci insegna a rinunziare ad ogni forma di impietà, ad ogni forma di vita
che non consiste in riverenza verso Dio. È una vera battaglia, ma non dobbiamo combatterla nelle nostre forze, ma con la forza di Dio che opera potentemente in noi. Grazie a Dio. Oltre a rinunziare all'impietà, la grazia di Dio ci insegna a rinunziare anche alle mondane concupiscenze, cioè ai desideri terreni. La parola concupiscenza vuol dire un forte desiderio e solitamente il senso è un desiderio di qualcosa che Dio non ci ha dato. In alcuni usi può essere usato per un desiderio buono, ma in questo brano c'è l'aggettivo mondane concupiscenze, quindi non sono cose buone che Dio vuole per noi. Si tratta di desideri di quello che Dio non ha dato a me. Forse ha dato a te, ma non a me. Ad una coppia Dio ha dato certi privilegi, come marito e moglie, che non ha dato a chi non ha un coniuge. Ad uno che ha più soldi ha dato possibilità che io non ho. A uno che ha buona salute ha dato privilegi che chi ha brutta salute non ha. E così via. Perché Dio non ci dà sempre le stesse cose. E se io desidero quello che Dio non mi ha dato, è concupiscenza. E non devo cercare per me quello che Dio non mi ha dato. Si tratta quindi di ogni tipo di desiderio umano che è contro alla volontà di Dio. Troviamo un esempio, una descrizione di questa concupiscenza in 1 Giovanni 2:15-16, che noi conosciamo bene. Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. La concupiscenza della carne comprende i desideri peccaminosi carnali, tipo il sesso fuori dal matrimonio, sia con fatti o pensieri, anche la pigrizia è una concupiscenza della carne, come mangiare o bere senza forte controllo. La concupiscenza degli occhi è il desiderio di godere, desiderare cose che Dio non mi ha dato. Viviamo in un mondo in cui è normale desiderare sempre cose nuove. L'economia va avanti perché c'è concupiscenza degli occhi. La grazia di Dio ci insegna a rinunziare a questo tipo di passioni. Un terzo tipo di mondana concupiscenza è la superbia della vita. Per natura, l'uomo vuole farsi grande. Vuole sentirsi importante agli occhi degli altri. Cerchiamo di far notare quello che siamo, nel modo di far ridere gli altri, nel modo di essere più bravo degli altri, nel modo di far vedere che noi ci impegniamo più degli altri, in mille modi diversi. Questo è un modo di voler ricevere gloria dagli altri, anziché vivere per dare gloria a Dio. Questo serve la superbia della vita. Ci sono tanti modi diversi in cui una persona manifesta il suo orgoglio, la superbia della vita. Alcuni cercano di farsi importanti diventando più bravi di altri, se non in realtà nella propria mente. Cioè, ci sono persone che se non sono veramente bravi cominciano a pensare dentro di sé quanto sono bravi. Non riescono a convincere nessun altro. Ma dentro di sé, io questo, io quello, io quell'altro, loro non capiscono. Io non avrei fatto così, io avrei fatto meglio. E parlano fra sé, convincendoci, sì, di essere bravissimi in qualche modo. Oppure ci sono altri che riescono a convincere anche altri che sono bravi, ma è sempre il stesso cuore. Ci sono quelli che vogliono oggetti materiali per far vedere agli altri, guarda quello che ho io. Un cellulare, una moto, uno scooter, una macchina, mobile, casa. Ci sono oggi le donne cercano valore nell'essere belle. Un po' di gioielli, un po' di trucco, un po' di capelli, un po' di vestiti belli. E così, modi di essere notate. Che è il contrario, come anche l'oggetto che uno può possedere, macchine, quello che è un'attenzione su di sé. La modestia vuol dire non volere attenzione su di sé.
nell'ambito cristiano. Uno può cercare di avere una maggiore conoscenza della Bibbia per vantarsene, o può impegnarsi di più in vari campi per farsi notare dagli altri. Tutti esempi della superbia della vita. La grazia salvifica di Dio ci insegna a rinunziare all'impietà e ad ogni forma di mondana concupiscenza. Rinunciare a queste cose è una vera battaglia, perché fanno parte della nostra natura, nella carne. Non sto rinunciando a qualcosa estraneo a me. Sto rinunciando a qualcosa che fa parte di me. Perciò sono contrarie alla nostra nuova natura spirituale in Cristo. Quindi è un combattimento duro che dobbiamo combattere con la forza di Dio in noi, come leggiamo in Colossesi 3:5. Fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra: fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e avidità, che è idolatria. Dobbiamo far morire. È un combattimento. E sono le nostre membra, la nostra carne. Dobbiamo rinunziare alla nostra carne. L'unico modo di avere vittoria in questa guerra è di combattere nella forza del Signore con perseveranza. La grazia di Dio ci insegna a rinunziare alle concupiscenze mondane e alle impietà. Stai rinunziando a queste cose? Stai rinunziando come Pietro negava Cristo? Stessa parola. Negava! Con tutta la sua forza negava Gesù. Quello era un brutto rinunziare. Ma noi dobbiamo rinunciare al peccato con tutta la nostra forza. Ogni credente è chiamato a questa battaglia. E se tu non stai combattendo questa battaglia, perché se non sei credente, non c'è scampo dall'ira di Dio. Che tu muori in un incidente senza preavviso, o se tu muori con anni di qualche malattia, la morte arriva e l'ira di Dio arriva. Quindi è di aggrapparsi alla grazia salvifica di Dio finché c'è tempo, e poi, oltre a salvare, insegna a rinunciare all'impietà, una vita vissuta senza riverenza di Dio in tutto, e alle mondane concupiscenze. Allora, grazie a Dio che è una battaglia dura, durissima, che non dobbiamo combattere nelle nostre forze. Trovate Efesini 1, 15 a 23. Sto per chiudere, ma solo voglio ricordare questa preghiera. Una preghiera non che Dio possa darci qualcosa, ma una preghiera che possiamo riconoscere quello che già abbiamo da Dio. Efesini 1, 15 a 23. Oh, parliamo di ricchezze che ogni vero credente già ha, già possiede. Ma Paolo sa che spesso non ci rendiamo conto, ed è per quello che spesso siamo scoraggiati, abbattuti, sentiamo di non farcela perché dimentichiamo questo. Allora Paolo prega questo. Perciò anch'io, avendo udito della vostra fede nel Signore Gesù, cioè ho sentito che Dio vi ha salvato, bene, e del vostro amore verso tutti i santi, non cesso mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui, e illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate queste tre cose: qual è la speranza della sua vocazione e quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi, e la terza cosa, che è quanto importante conoscere questo alla luce del combattimento contro l'impietà e contro ogni concupiscenza mondana, e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo secondo l'efficacia della forza e della sua potenza. Quante volte in quel versetto uso una parola che in qualche modo parla di potenza? Contiamo con me. Straordinaria grandezza della sua potenza verso noi che crediamo secondo l'efficacia, un'altra parola che in greco parla di potenza, della forza della sua potenza. In greco ci sono più parole che in italiano, e allora hanno dovuto ripetere potenza, ma proprio lui prega che Dio opererà per farci conoscere l'immensità della potenza di Dio in noi, che ci permette a combattere per rinunciare ad ogni impietà e alle mondane concupiscenze. Dobbiamo combattere contro la nostra carne, rinunziando all'impietà e alle mondane concupiscenze, però grazie a Dio non dobbiamo combattere nella nostra forza, o meglio dire, nella nostra debolezza. Abbiamo la potenza di Dio stesso, e torno a Efesini, questa potenza che Egli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, potestà, potenza, signoria e di ogni nome che si nomina, non solo in questa età, ma anche in quella futura, ponendo ogni cosa sotto i suoi piedi, e lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla Chiesa, che è il suo corpo, il compimento di colui che compia ogni cosa in tutti. Quanto potente è la potenza di Dio che poteva prendere Gesù dalla tomba a quel ruolo. Quella è la potenza che è dentro di te se tu hai Cristo. Non dire mai non ce la faccio, perché non devi farcela da solo. Hai questa potenza dentro di te. E la grazia salvifica di Dio ti insegna a rinunciare ad ogni impietà e alle mondane concupiscenze, utilizzando questa immensa potenza che è in voi. Grazie a Dio. Se io escludo la realtà della potenza infinita di Dio per me, se escludo quello e guardo me stesso, e guarda alla battaglia con la mia carne, oh, io sono disperato, sono a terra, non ce la faccio, sono proprio depresso, ma non sto guardando la realtà. Come posso escludere la realtà della potenza di Dio all'opera in me? Perché è molto più grande la potenza di Dio in me di quanto è la battaglia. È molto più grande. Allora, è una battaglia che, grazie a Dio, possiamo vincere, una battaglia dopo l'altro. Non si vince la guerra oggi. C'è il combattimento ogni giorno, ed è duro. E ci sono cadute perché noi togliamo gli occhi da Dio. Ma se rialziamo gli occhi a Dio, ci troviamo, come dice in Isaia, quelli che sperano nell'Eterno si rinnovano le loro forze. Cioè arrivano alla stanchezza, non ce la faccio, e poi si trovano con una forza rinnovata. Quindi se tu sei un vero credente, cingi i lombi della tua mente, combatti nella forza del Signore, combatti la tua impietà, ovvero qualunque aspetto della tua vita che non porta gloria a Dio. Un'abitudine, un hobby, un passatempo, un modo di parlare, un modo di pensare, un modo di agire, un modo di decidere. Combatti con la forza di Dio. Dio ci comanda a fare tutto, in parole e in opera, alla gloria di Dio. Non vivere per la gloria di Dio, anche se non stiamo vivendo con chiari e grossi peccati, è impietà. La grazia di Dio ci insegna a rinunciare all'impietà. Ci insegna anche a rinunciare ad ogni concupiscenza mondana. Anche se siamo salvati, le tentazioni ci sono. Siamo ben capaci a peccare in ogni campo. Dobbiamo combattere queste tentazioni
combattiamo perché danneggiano le nostre anime. Combattiamo perché sono veleni che portano terribili mali a noi e alle persone intorno a noi che amiamo. Grazie a Dio per la grazia salvifica di Dio che è arrivata fino a noi. Eravamo perduti, eravamo lontani, nelle tenebre senza saperlo. La grazia di Dio ci ha aperto i nostri occhi alla nostra condizione e ci ha fatto vedere che eravamo perduti e poi ci ha mostrato Gesù Cristo. Qual è la parola più bella nell'universo in varie lingue? Io lo dico in italiano. Gesù. Gesù. Mio Salvatore. È la parola più bella. Perché in Gesù vedo l'amore di Dio che mi salva. E grazie a Dio per la parola grazia. Camminiamo nella grazia di Dio. Combattiamo nella forza di Dio. E avremo da lodare per tutta l'eternità. Preghiamo. Padre, io ti lodo per la grazia di Dio, la grazia salvifica di Dio, che è apparsa anche a me e a tanti di quelli che mi ascoltano. È apparsa per mostrarci il nostro peccato, è apparsa per mostrarci il giudizio che ci stava davanti, e poi ci ha mostrato Gesù Cristo. Ma non solo ci ha salvato dal nostro peccato, ma ci insegna a come vivere. In questo studio abbiamo visto le cose da rinunziare. L'impietà, che vuol dire proprio il fatto di non vivere con riverenza per Dio. E ci insegna a rinunciare anche alle mondane concupiscenze. Allora ti ringrazio che abbiamo in noi la tua potenza e vogliamo vivere rinunciando all'impietà e alle mondane concupiscenze. Aiutaci a riconoscere queste cose in questi giorni e per tutta la vita. Ti ringrazio nel nome del nostro Salvatore, che ha quel nome così meraviglioso, Gesù Cristo. Amen.